Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Valdinoce e voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian. È sbagliato dire ma però? Su se stesso l'accento ci va o non ci va? Come va scritto qual è? Attenzionare è un verbo ammissibile? Queste sono solo alcune delle centinaia di domande a cui risponde il libro Giusto o sbagliato dipende. Le risposte ai tuoi dubbi sulla lingua italiana, cura di Paolo D'Achille, Marco Biffi, professore ordinario di linguistica italiana all'Università di Firenze e accademico corrispondente alla Crusca, a cui diamo il benvenuto ai microfoni di SBS Italian. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
Sfogliando appunto il libro, un libro edito da Mondadori per l'Accademia della Crusca, si nota come si è organizzato come una sorta di dizionario, dalla A di articoli alla V di verbi, ma anche D come dialetti e I come inglese. Appunto, nella vastità dello scopo di questo volume, ovvero appunto rispondere alle domande sull'italiano di oggi, come avete selezionato i capitoli?
Dunque li abbiamo selezionati cercando di individuare quelli che potevano essere gli argomenti maggiormente attuali o comunque che potevano riunire risposte che hanno un interesse più ampio tra il pubblico degli italiani. Noi riceviamo delle domande continue e sulla base del numero di domande sui fenomeni decidiamo di rispondere. Quindi dovremmo aver riunito quelle che sono le risposte sui temi che non solo interessano di più, ma che forse danno più problemi agli italiani.
Ecco, se entriamo nel libro e ci facciamo anche un po' ispirare dal titolo, giusto o sbagliato dipende, le risposte ai tuoi dubbi sulla lingua italiana, ovviamente ci sono delle regole alle quali ci atteniamo per conoscere se usare una parola, come usare una particolare frase, ma quel dipende, professore, che significa? Ci potrebbe fare un esempio di quando appunto questioni di grammatica dipendono da?
Sì, allora, il dipende è forse la novità più evidente nel titolo e forse la cosa che anche può un po' stupire e chi lo sa, in qualche caso anche infastidire, perché chi si pone dei dubbi linguistici di solito vuole una risposta che è appunto questo si dice, questo non si dice, così si può dire, così non si può dire. In realtà in tutte le lingue, ma in particolare nella lingua italiana che in questi anni ha avuto qualche trasformazione importante dopo che è diventata davvero la lingua di tutti gli italiani, perché questo non si sa abbastanza, non lo si sottolinea abbastanza, ma per molti secoli è stata la lingua di un gruppo ristretto di persone, era una lingua che si usava solo nella scrittura e non si usava in oralità. Quindi possiamo dire che la lingua è diventata la lingua di tutti, più o meno dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. Questo ha fatto sì che siano entrate nella lingua dei tratti grammaticali anche, che prima non erano considerati grammaticali, perché si parlava di una lingua scritta di registro anche alto, una lingua spesso letteraria, quindi invece in realtà c'è una zona grigia in cui ci sono dei tratti che si possono utilizzare o non utilizzare a seconda anche dei casi, delle situazioni comunicative, per esempio, ma però, sì, grammaticalmente è sbagliata, ma è ampiamente tollerata ormai, soprattutto nel registro medio dell'italiano, quindi non magari nella lingua ufficiale, quella che si userebbe col Presidente della Repubblica, ma in molti altri contesti sì. Mentre ci sono delle zone in cui magari esistono delle regole che sono state faticosamente raggiunte e che non c'è motivo di cambiare per ora, per esempio, che ne so, qual è senza l'apostrofo, su quello l'Accademia della Crusca dà una risposta precisa. Poi nell'introduzione faceva riferimento a attenzionare, anche quella è una parola che entrata nella lingua burocratica, è una parola di cui si potrebbe fare volentieri a meno, però viene utilizzata ormai anche in testi ufficiali, pubblici, quindi comunque la Crusca la spiega, spiegando che però è una parola che viene utilizzata in certi contesti e che è bene lasciare magari in quei contesti senza che si espanda ulteriormente. Poi naturalmente la lingua italiana la fanno l'insieme degli utenti, gli italiani, e si spera auspicabilmente sempre più anche persone che non vivono in Italia o che non sono italiane, ma che comunque usano la nostra lingua. E se a lungo andare dal dipende, quindi dalla possibilità che una cosa sia usata o no, si passerà al non si può usare o addirittura a si può usare senza riserve, questo dipende dall'uso che piano piano eventualmente si imporrà.
Ecco, allora mi permetta, sulla scia di questo ragionamento, questa spiegazione, per fugare un dubbio che spesso ci troviamo ad affrontare proprio qui, anche ai microfoni di SBS Italian, lo chiedo a lei una volta per tutte. In Australia si utilizza molto un termine che è applicare, no? Come traduzione dal verbo to apply, quindi fare richiesta. Viene usato spesso, ad esempio, quando ci si riferisce alla domanda di cittadinanza: applico per la cittadinanza, applico per ottenere un documento. Applicare in questo senso si può dire, cioè italiano?
Ma in Italia non è che abbia un grande uso, ed è naturalmente, si capisce che invece in Australia ce l'abbia, perché è appunto di fatto un calco dall'inglese, quindi si può capire che si sono un po' legate anche al fatto, ci sono dei verbi che si assomigliano, no? Formalmente nel significante, se vogliamo utilizzare il termine tecnico, ma che però in realtà nelle lingue diverse, nonostante questa vicinanza di forma, assumono significati completamente diversi. Quindi diciamo è una cosa che si spiega, e quindi per esempio se ci arrivasse un quesito da un paese anglofono in cui si usa lingua inglese, in cui ci viene chiesta questa cosa che lei mi chiede, la risposta sarebbe un po' questa, insomma, sarebbe opportuno non utilizzarlo, perché insomma in Italia non viene utilizzato in questo senso. Non escludo che in certi ambienti possa essere usato anche in Italia, per la stessa ragione per cui si usa in Australia, perché come lei sa, come gli ascoltatori probabilmente sanno, l'italiano ovviamente in questo periodo è sottoposto a una forte influenza dell'inglese, quindi succede spesso che ci siano non solo parole inglesi che veicolano concetti, oggetti nuovi che sono anche intraducibili, che quindi per i quali naturalmente si prende la parola inglese senza nessun adattamento. Ci sono molti casi in cui si usano parole inglese anche quando ci sono inglesi, quando ci sono parole italiane che potrebbero funzionare perfettamente al loro posto, e ci sono casi in cui soprattutto nelle lingue professionali, quindi di certe professioni, c'è questa tendenza a utilizzare verbi a cui si applica il significato che hanno in inglese, che è diverso da quello in italiano.
Eh sì, ad esempio mi viene in mente adesso, professore, che alla lettera W ho trovato il termine whistleblower e ho scoperto, forse per la prima volta nella mia vita, come si dovrebbe tradurre in italiano e utilizzare questo termine, ovvero allertatore civico. Allora, sì. Visto che all'utilizzo dei termini inglesi il libro dedica un intero capitolo, e ha ragione, perché è uno dei temi caldi sicuramente della linguistica italiana, lei come la vede? Whistleblower o allertatore civico?
Beh, allora, questo diciamo è un termine molto particolare su cui bisogna un po' riflettere da vari punti di vista, anzi è importante, la ringrazio della domanda, perché è un settore in cui si vede bene quanto la lingua rifletta anche, sia importante che rifletta la cultura del paese, del popolo che la usa. Su questa parola c'è stata molta discussione, poi l'Accademia della Tusca ufficialmente ha individuato un traducente tramite questo gruppo, Incipit, a cui aderisce, esiste dal 2015, un gruppo che si sforza di trovare dei traducenti a parole inglesi che vengono introdotte in italiano senza adattamento, quando soprattutto queste parole riguardano un ambiente della lingua pubblica, amministrativa, e che abbiano un impatto sociale, come in questo caso. Qui è difficile trovare un traducente italiano, perché i traducenti italiani rimandano sempre, come dire, a contesti un po' negativi. Nel senso, nella cultura anglosassone, il whistleblower è quello che non è uno che denuncia, cioè fa questa azione, è un'azione sociale positiva, lo fa per un miglioramento del funzionamento della cosa pubblica. Invece in Italia quasi tutti i traducenti italiani che si trovavano rimandavano qualcosa di negativo, evocavano comunque un contesto in cui si fa la spia, in cui comunque questa azione aveva un valore negativo e non positivo. quindi è stato difficile, ecco, trovare questo traducente. Però diciamo, la posizione dell'Accademia Etrusca è che si usi questo traducente.
Io intanto ricordo a chi ci ascolta che siamo in collegamento con l'Italia, con il professor Marco Biffi dell'Università di Firenze, che ha curato per l'Accademia della Crusca il libro Giusto o sbagliato dipende, le risposte ai tuoi dubbi sulla lingua italiana. E professore, una dimostrazione un po' anche di quanto la lingua sia influenzata in maniera veloce dagli eventi è la scelta alla lettera S della parola salute, no? Come se dalla pandemia in poi tutti i temi un po' e i termini soprattutto legati alla salute siano diventati di uso ancora più comune. Ma mi chiedo, come fa l'Accademia della Crusca, che lo ricordiamo è stata fondata nel 1582-83, a rimanere appunto al passo con i tempi, a raccontare e in qualche modo anche normalizzare questa evoluzione?
Ma l'Accademia della Crusca innanzitutto lo dimostra forse la sua longevità, è anche stata un'istituzione che per quanto l'immaginario comune non la caratterizzi così, ma è stata un'istituzione sempre molto innovativa, cioè non solo al passo coi tempi, ma anche forse un po' più avanti. Non ci si deve dimenticare che i vocabolari, i dizionari di lingua, monolingue che conosciamo oggi sono così perché è così, è stato, era il vocabolario degli accademici della Crusca, che è stata un'invenzione dal punto di vista lessicale, non tanto l'idea del vocabolario, ma l'idea di fare un vocabolario con queste caratteristiche, in cui le parole vengono ordinate alfabeticamente, vengono spiegate in una scheda che è più o meno la stessa per tutte le parole, quindi è un'innovazione veramente. E poi è stata innovativa anche in questo, diciamo, in quest'ultimo periodo, dal nuovo millennio ha notevolmente diciamo lavorato sul settore dell'informatica, quindi costruzione di banche dati per lo studio della lingua italiana, il suo stesso sito, la sua stessa attività sui social, i canali social, insomma, lo dimostrano. E poi oggi come oggi, insomma, l'Accademia della Crusca Moderna ancora di più è un istituto di ricerca, cioè ci sono quindi gli accademici sono tutti coinvolti ai più alti livelli della ricerca sulla nostra lingua, quindi l'importante è anche questo, cioè quindi l'Accademia della Crusca ha saputo non adattarsi ai tempi, ma anche seguire quelle che sono le più recenti teorie della linguistica. E poi devo dire, forse una cosa che aiuta molto questo tenere il passo è il fatto che in questi ultimi anni si è molto dedicata non solo per agli studi eruditi, ma anche a un'operazione, diciamo, prolungata e insistita su un'educazione linguistica capillare sulla popolazione italiana. E questo lo dimostra il libro, che tutto sommato è la punta dell'iceberg di quasi 40 anni di consulenza, prima portati avanti attraverso la rivista trimestrale La Crusca per voi, e dal 2002 portata avanti in maniera molto intensa attraverso l'attività del sito web dell'Accademia, col quale si raccolgono tantissime domande. Pensi che dal 2002 ne sono arrivate circa 100.000 e si risponde anche a molte persone, perché non solo si risponde alle domande di coloro che ci fanno i quesiti, ma si risponde anche potenzialmente ai vari lettori e consultatori che si troveranno davanti già alla risposta prima di dover fare la domanda.
Ecco, e magari chissà, dopo questa intervista arriveranno tante più domande anche dall'Australia. Se non sbaglio, e ce lo auguriamo anche noi, se non sbaglio, lei ha insegnato o collabora tuttora con l'Università per Stranieri di Siena. Allora le chiedo, nel suo modo di approcciarsi all'insegnamento della lingua stranieri, ha trovato delle chiavi che ovviamente dovevano essere diverse, no? Nel momento in cui si approccia a persone che non hanno background culturale o linguistico italiano. Qui in Australia ovviamente le persone che studiano l'italiano sono tantissime, vengono da background linguistici anche molto diversi. Ecco, nella sua esperienza personale di insegnamento, quali sono state le chiavi appunto per passare anche quest'idea di una lingua in continua evoluzione nel momento in cui si insegnano le regole, no? Che quel dipende in realtà che ci spiegava lei prima entra nella conversazione sempre di più.
Beh, senti, io diciamo all'università per stranieri ho insegnato, ma ovviamente insegnavo linguistica, non facevo corsi di italiano, però diciamo col problema mi sono misurato in varie occasioni, anche ora mi ci confronto perché l'Università di Firenze ha un centro per servizi culturali agli stranieri, di cui sono presidente, in cui si fanno corsi di lingua anche a vari livelli, oltre che corsi di cultura. Questo diciamo della variabilità della lingua è ovviamente uno dei problemi più difficili, bisogna iniziare col dare delle, soprattutto a chi inizia da zero, bisogna dare innanzitutto delle basi solide, delle fondamenta solide e sicure. Tra l'altro appunto, nel centro di cui le parlo non ci sono classi monolingue, ma ci sono classi multilingue, cioè gli studenti vengono da varie parti del mondo. Prima si parte con delle basi solide e certe e poi piano piano nei livelli avanzati si rende conto delle differenze, delle variabilità che la nostra lingua ha in relazione appunto alla situazione comunicativa. Si fa riflettere gli studenti stranieri anche sul fatto che l'italiano che si ascolta soprattutto, quindi l'italiano orale in cui eventualmente gli studenti si trovano immersi quando vengono in Italia, è un italiano anche caratterizzato da delle caratteristiche regionali molto marcate, soprattutto a livello di pronuncia, e questo a tutti i livelli, anche nei registri formali, insomma, si sa, insomma, l'italiano si riconosce benissimo da che regione proviene, anche se cerca di sforzarsi di essere il massimo formale. Si punta prima di tutto sugli aspetti più solidi, magari inizialmente si insiste molto di più sul giusto o sbagliato, e poi progressivamente si introduce il dipende.
Ecco, professore, l'ultima domanda, e non so quanto sia consona, visto che è una domanda un po' più personale in questo contesto, però io gliela faccio uguale. Nel compilare questo volume, che sono oltre 400 pagine, ha avuto qualche sorpresa, appunto una domanda tra quelle che ci raccontava giunte sul sito dell'Accademia che l'ha colpita particolarmente e ha portato appunto a far sorgere in lei, che insomma insegna da tantissimi anni, dei dubbi sulla lingua italiana?
Allora, onestamente no, perché questo, cioè, il libro è il frutto, è stata raccolta, e poi io ho diretto con Paolo D'Achille, ma è stata fatta materialmente da tre ricercatrici che sono Matilde Paoli, Stefania Nizzotto e Raffaella Secchi. Sono tutte risposte su cui noi avevamo già riflettuto perché ne avevamo già ragionato in redazione al momento in cui era arrivata la domanda, ne avevamo poi ridiscusso nuovamente quando è stata fatta la risposta, quindi nel fare il volume non ci sono state sorprese o così meraviglie o così dubbi di altro tipo. Nel momento in cui le domande arrivano, devo dire che non ci sono cose strane che mi scoraggino, c'è sempre una grande meraviglia della ricchezza della lingua italiana, è una lingua che è molto ricca da un punto di vista storico, nel senso c'è tutto un bagaglio di parole, ad esempio, che riemergono dal passato perché vengono riproposte, perché vengono trovate o in qualche testo letterario o addirittura dalle tradizioni popolari delle varie regioni d'Italia. E poi c'è la componente appunto regionale, ricchissima di parole che solleticano l'attenzione, la curiosità, che raccontano molto anche della storia delle regioni o delle città in cui continuano a essere utilizzate nei dialetti o nell'italiano regionale. Io sono fiorentino e qui c'è anche appunto una parte dedicata proprio alle parole toscane, fiorentine. Diciamo che le parole che mi fanno più riflettere sono quelle lì, quelle che provengono da domande, da quesiti sulla Toscana in generale o sul fiorentino, perché è un modo continuo per ritrovare le mie radici sia della storia ma anche familiari dell'infanzia.
E allora con questo noi salutiamo e ringraziamo Marco Biffi, professore ordinario di linguistica italiana dell'Università di Firenze. Grazie mille, professore.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.